Partiamo con una domanda, facile facile. In realtà ho già denunciato il comico di Zelig per quello che sto facendo, perché io lo faccio da anni. Quanti conoscono Entity Framework? Ok, pensavo di più. Pure tu, però sei mentito. Quanti dalla versione 3.5? La 1, scusate, sui nomi non ci hanno mai preso più di tanto. Dalla prima versione, ok, quanti sono contenti dalla prima versione? Contenti della prima versione? Almeno uno sarà stato.
Tutto so,
sì, sì. Il meglio che niente non è vero, però vabbè, dai. E quanti sono contenti della 4? Scontenti della 4? Ok, fuori. Non c'è verso, fuori. Tu vieni dai Hibernate, mi sa? Sì. C'è la faccia dai Hibernate. Allora, Entity Framework 4.0, onestamente, è un ORM fatto abbastanza bene. Ultima domanda, chissà cos'è un ORM? Ok. Sì, infatti. Con calma. Adesso ci arrivo.
Così?
Ah, ecco, appunto, dicevo che ha tanti 50. Allora, un ORM non è altro che uno strato software che noi possiamo utilizzare e mettere in mezzo tra quello che sono le nostre classi di dominio, quindi nel caso di Model Virtual Casting, la classe modella, la classe candidata, la classe request, qualunque classe del nostro dominio, e il nostro database. Possiamo fare in modo che l'ORM mappi quelli che sono le nostre tabelle e colonne sul database verso classi e proprietà, verso sì, le classi e le proprietà del nostro modello oggetti, il nostro dominio. In questo modo noi possiamo lavorare direttamente sulle nostre classi e fare in modo che sia l'ORM a preoccuparsi di quella che è la persistenza delle nostre classi sul database. In questo modo noi lavoriamo in una maniera trasparente rispetto al database. Cioè, noi non ci quasi accorgiamo neanche che c'è un database sotto. Se facciamo le cose per bene non ce ne accorgiamo proprio che c'è un database sotto, perché noi lavoriamo esclusivamente sul nostro modello oggetti. Questo è lo scopo degli ORM, cioè fare in modo che la persistenza sia un problema non nostro. Perché? Perché la persistenza è un qualcosa di abbastanza complesso, se lo andiamo a vedere. Esiste ereditarietà sul database? Esiste l'ereditarietà sui database? Non si sente? Ok, ripeto. Esiste l'ereditarietà sui database? Ok. Come? No, non ci penso proprio. No, mi piego. E questo è già un esempio. Cioè, nel nostro modello oggetti, l'abbiamo visto, abbiamo persona, che è una classe base, dalla quale ereditano candidate e model. Fare una cosa del genere sul database non esiste. Abbiamo dei trucchi, degli artifici che possiamo utilizzare per fare questo, ma è comunque un qualcosa di artificiale che noi sfruttiamo, che noi ci creiamo, un meccanismo che creiamo per fare in modo di persistere una gerarchia di classi sul database, ma il concetto non c'è. Facciamo un altro esempio banale. Supponete una classe, una tabella su un database che ha indirizzo di spedizione, città di spedizione, bla bla bla, e indirizzo di fatturazione, città di fatturazione, bla bla bla. Sul database ci sono una colonna per ogni campo. Come sarebbe sul nostro modello oggetti una cosa del genere? Sì, si fa una classe che contiene soltanto la città, l'indirizzo, bla bla bla, e poi la si usa quella stessa classe sia come indirizzo di spedizione che come indirizzo di fatturazione. Questo significa che abbiamo due classi, una che chiamiamo la compratore e una che la chiamiamo indirizzo, mentre sul database abbiamo una sola tabella. Ecco, queste diversità di fondo che ci sono tra il modello relazionale e il modello relazionale di database, il modello a oggetti, che è quello che utilizziamo noi nella programmazione tutti i giorni, portano diciamo, a dover gestire questi dati in maniera diversa a seconda che siamo sul modello relazionale o sul modello oggetti. Quindi un ORM ci aiuta a gestire queste diversità e, se usato bene, ci aiuta a gestirle veramente alla grande, ma alla grande sul serio. Quindi questo è in poche parole un ORM, perché se uno ne volesse parlare per parecchio tempo, diciamo che potremmo passare tutto il giorno solo su quello. Siccome non mi sembra il caso, e soprattutto non ci abbiamo tutto sto tempo, direi che è il caso di andare a vedere la nostra soluzione. Quindi apriamo Model Virtual Casting, che già ormai magari se Visual Studio me la facesse vedere. Allora, dove si infila Entity Framework nella nostra architettura? Abbiamo un object model così espresso, non so se Riccardo ve l'ha fatto vedere, Ok. Quindi già più o meno via. Ci vedete tutti? Ok, importante è questo. In questo designer, quello che è l'Entity Framework Designer, noi andiamo a definire il nostro dominio, andiamo a definire cioè quali sono, come sono modellate le classi. Guardate che differenza che c'è. Che facciamo? Lo rifacciamo da zero, così partiamo da zero? Sì, forse è meglio. Ok. Partiamo da zero per ora. New project, facciamo una semplice console application. Sì, adesso ci arriviamo. Ok, facciamo new folder. Anzi no, senza fare new folder. Fa bene così. Vediamo in folder e facciamo demo 2 console application. Ok, tutto a posto. Allora, supponiamo che io sono davanti alla classica della vuota bianca e dobbiamo costruire la nostra applicazione. Con Entity Framework abbiamo due modi di operare, ovvero possiamo dire: io mi voglio generare un modello a oggetti da zero, cioè voglio partire senza avere un database, ma direttamente dal mio modello a oggetti. Ok? Voglio costruirmelo senza preoccuparmi di come poi sarà la persistenza dei dati sul database. Ok? Tutto bello, tutto carino, andiamo a farlo. Quindi, add, new. Ho cannato, scusate, ho dovuto resettare tutto Visual Studio, quindi non mi ritrovo più con le cose. Partiamo da quello che è l'EDM, si potrebbe, così viene chiamato, ovvero il nostro file su cui noi andiamo a mettere le informazioni di mapping tra le nostre classi di dominio e il database. Per fare questo c'è un designer. Il designer ci permette di lavorare in due modi, ovvero partire da un modello vuoto, empty model, che è, diciamo, quello che vi ho detto adesso, ovvero io mi creo il mio modello da zero, me ne frego di quello che è il database per ora, non c'è un database, non c'è nulla, creo un mio modello, mi scrivo le mie classi su questo modello e in un secondo momento vado a generare il database. Allora faccio così, empty model, adesso Visual Studio mi aggiunge un po' di cose, arrivo qua dentro, posso fare l'add di un entity, posso fare person, entity set magari people, mi aggiunge automaticamente un ID che io posso chiamare Dio, come meglio mi aggrada, e ci sono, add. Posso fare add scalar property name, per esempio, vado sulle proprietà di name e posso dire che è una stringa, posso impostare la lunghezza massima, che posso mettere a max, oppure un qualcosa di custom, insomma posso disegnarmi la mia classe come più mi pare. Alla fine di questa cosa posso, posso fare un'altra classe, la chiamo Sessions, e posso creare un'associazione tra person e Sessions dicendo che una persona può fare più sessioni.
Questa è una versione professional? Cioè questo...
Sì. Il designer è unico per tutte le versioni. Poi vado qui dentro, vedete che lui mi ha aggiunto anche delle proprietà, diciamo una proprietà qui che mi fa da foreign key, e mi ha aggiunto anche quelle che sono cosiddette navigation properties, ovvero io da person posso navigare verso le sessioni di, che fa quella persona ad un evento. Adesso sto facendo un modello un po' a caso. Alla fine di tutto questo, io posso fare generate model from database. Questo non appare di default su Visual Studio, questo è un power pack che ho installato io, che consiglio a tutti quanti di installare, semplicemente andando su Tools, Extension Manager, e qua ci sono tutte le estensioni che potete scaricare da, direttamente dal web. Basta che andate su Online Gallery e cercate, ci sono tantissime estensioni, io mo sto offline quindi non si vede, però ci sono tantissime estensioni che potete scaricare anche per il designer. E questa cosa mi permette di scegliere come generare il database, ovvero posso utilizzare il modello di, nel caso di ereditarietà posso utilizzare il modello TPH, ovvero un modello che prevede che una persona salva un'intera gerarchia di ereditarietà in una sola tabella, oppure il modello TPT, che prevede che ci sia una classe e una tabella come modello di gestione dell'ereditarietà. Alla fine facciamo next, gli diamo una stringa di connessione che può essere una qualunque cosa, e lui, mettiamo test, e lui mi genera la DDL del database che noi possiamo prendere e lanciare sul database per creare il nostro database. Quindi partiamo da un modello, generiamo lo script di database, costruiamo il database. A chi piace? Chi trova il problema? Lui crea uno schema, una classe, una tabella. Tutto, quindi è quello lo schema che segue lui. Non c'ha altri modi di farlo per ora. Comunque non era quella la vera risposta, il vero problema. Nel senso? Foreign key. Lui crea delle foreign key alla fine. No, lui, se tu c'hai dei dati duplicati sulle classi, ce li avrai anche sul database, sì, quello sì. Però se c'hai dati duplicati sulle classi, non la vedo. E la data la puoi decidere tu come farla persistere, sul modello TPT o il modello TPH, come ho detto, cioè un'intera gerarchia su una tabella, oppure una tabella per ogni classe della gerarchia di ereditarietà. Ultima prova? Ah, è vero, scusate, ora un po' lo farò. Ultima è lui, poi... No, giusto, tu c'hai la mano alzata da più tempo, scusa, c'hai ragione. Bella domanda. Se dovessimo cambiare... La domanda è se dovessimo cambiare database, fondamentalmente. Il nome del database, oppure proprio passiamo a Oracle? È basato, questo qui, la generazione del codice, di questo codice qua, è basato su un workflow che sta dentro le directory, una cartella directory ben definita di Visual Studio. Tu basta che puoi definire, cioè basta che cambi quel workflow, poi questo workflow usa i template, una cosa che vediamo tra un po', e quindi tu puoi modificare sia il workflow sia il template per fare in modo che genera una DDL per Oracle, per esempio. Puoi deciderlo di dove fargli generare, su quale database fargli generare DDL, semplicemente qui. DDL Generation Template e DDL Generation Workflow. Tu hai tutti questi item, te li aggiunge quel plugin che ho installato io, quindi tu puoi dirgli, guarda, generamelo per questo, generamelo per quest'altro. Questo è il workflow e questi sono i template. Poi se vuoi ulteriori spiegazioni parliamo fuori, sennò non finiamo più. Comunque no. Il vero problema è che questo affare non genera il delta, ovvero create una classe, la salvate, fate lo script sul database, poi modificate quella classe, lui vi butta giù e vi ricrea non quella, la tabella relativa a quella classe, ma tutto il database. Bello, eh? Avete messo degli indici, avevate dei dati, niente, perso tutto. Genera drop e create. Quindi, a quanti piace adesso ancora questa tecnica? Bravi, così vi voglio. In realtà, come ho detto, è basata sul concetto di workflow e di templating, quindi potete completamente customizzare questa parte per fare in modo che generi soltanto il delta. Vi dovete semplicemente fare un workflow che prende la struttura del database, prende la struttura delle classi, fa un merge di quello che è diverso e genera l'SQL. Fatelo, non è un problema. Ok, abbiamo parlato anche un po' troppo di questa cosa, quindi andiamo avanti, visto che il tempo è tiranno. Cancelliamo il mio modello e faccio di nuovo, chi è the reference, add new item. Aggiungo di nuovo un bel data model e utilizziamo la seconda tecnica, ovvero io non so voi, ma nel 99% delle classi che io, delle applicazioni che ho sviluppato, prima si creava il database e poi si creava la struttura delle classi. Al limite si cercava di accomodare un po' il discorso per cercare magari se poi usare le classi diventa troppo, mappare le classi diventa complicato o cose del genere, però tendenzialmente prima si pensa al database, prima si fanno le classi, perché il database nella maggior parte dei casi è un punto cruciale di ogni applicazione, e soprattutto perché in molte applicazioni il database non serve un'applicazione, ma magari ne serve cinque. Quindi se uno ottimizza il database in base al modello di un'applicazione, magari fa, ci sono poi problemi per quelle altre applicazioni che devono accedere ai dati salvati in quel determinato modo. Quindi tendenzialmente ovunque sono stato, anzi il 100%, ovunque sono stato, prima si è creato il database e poi si sono create le classi in base a quello che era il modello del database. Quindi mi sento di dire che il modello, secondo noi possiamo partire da un database, è valido. E questo c'era sin dalla prima versione. Io qui, quindi ripartiamo, quando io ho selezionato generate model from database, lui mi fa selezionare qual è il database, mi salva una stringa di connessione dentro la file di configurazione e arriviamo a questa bella mascherina dove lui mi dice quali sono le tabelle che tu vuoi mappare sulle tue classi, e io dico people, request, e ce n'era un'altra, mi sa languages, sì languages mi sembra che era, no, sì languages, Pluralizer, Singularize, Generate Object Names, vedete adesso cosa fa, e Include Foreign Key lo vedremo dopo, però intanto lo lasciamo selezionato. Facciamo Finish, andiamo a vedere quello che lui ha fatto, è un po' complicato, niente grande, vi prego. Ci vedete? È sufficiente? Allora, guardate che ha fatto. Ha creato una classe person da una tabella people. Se la espando un attimo, vedete, ci sono tutti i campi della tabella people. L'ha chiamata person perché avete visto che io ho messo quel flag che era pluralizer singularize object name sull'ultima maschera. Quello semplicemente mi dice che, vedi, capisce che people è plurale e lui me la porta al singolare, perché tendenzialmente, anche se sulle tabelle noi usiamo nomi plurali, poi sulle classi la classe si chiama sempre al singolare, quindi lui ci dà sto servizio a gratis, diciamo. Sì, ma è a provider, quindi se vuoi puoi scrivertelo per l'italiano. C'è ragione, devo ripetere la domanda. La domanda era se funziona solo per l'inglese. Sì, assolutamente funziona solo per l'inglese, ma potete farvi un provider per personalizzarlo in italiano. Fai tu la valletta? Che carino che sei. Ciao, ti vedo, mi raccomando, anche già bene. Nel frattempo, lui che ha fatto? Ha anche analizzato la struttura delle relazioni del database. Cioè, mi è andato a dire, fammi vedere la tabella person con chi è relazionata. È relazionata con request. Request io l'ho importata, ovviamente. Quindi dice, c'è una relazione tra loro, ottimo. Automaticamente creami un'associazione tra queste, dove alla fine questa associazione si rivela nella proprietà request dentro person e nella proprietà person dentro request. Vedete che lui già la mette anche in plurale, perché capisce che la relazione è una a molti. Okay. Language è un'altra tabella dove c'è una relazione, una persona può parlare n lingue, e c'è la lingua primaria e la lingua seconda, no scusate, è diversa la relazione, cioè una persona può parlare una lingua ed eventualmente una seconda lingua, non è una n, mi sono sbagliato io. Una lingua può essere parlata da più persone, ma una persona può parlare una sola lingua o un'eventuale seconda lingua. Infatti qua la chiamiamo primary language. E non so manco se sia giusto scriverlo così, ma va bene. Ok? Ci siamo fino a qua? Alla fine di tutta questa giostra, noi possiamo fare tutta una serie di cose, ovvero a me non mi serve, partendo dal linguaggio, sapere quali sono le persone che parlano quel linguaggio. Posso farmi un metodo ad hoc, ma avere una proprietà dal punto di vista del dominio non è corretto? Cancello la proprietà, non me ne frega assolutamente niente. Person, voglio sapere tutte le request di person? Sì, mi interessa. Dalla richiesta voglio sapere qual è la persona? Sì, mi interessa. Quindi a livello di navigation properties sono a posto. Tutto chiaro fino a qua? Ok, andiamo avanti. Person, come abbiamo visto nel modello, deve add, non mi ricordo se era così, no, infatti, add entity. Person in realtà era una classe che non serviva a nulla, era soltanto una classe base astratta il nostro modello. Noi dobbiamo aggiungere la classe model. L'ho fatto subito una cavolata, cambiamo, aggiungiamo un'entità, la chiamo model, che eredita da persona, e posso aggiungere vincoli di ereditarietà. Ne faccio un'altra, la chiamo candidate, che eredita sempre da persona. A posto, il diagramma mi fa questa cosa abbastanza agilmente. Poi io, c'erano una serie di campi che erano questi qui, che non facevano parte di person ma andavano su model, l'abbiamo visto nel modello di prima, e quindi io faccio semplicemente copia e incolla così. Candidate non aggiungeva niente a person, era solo un segnaposto. In questo modo io mi sono ricreato dentro al designer la gerarchia di classi, ovvero sono partito dal database e mi sto creando la mia gerarchia. Poi dobbiamo mapparle queste tabelle e andiamo a vedere come. C'è questo strumento che è il table mapping. Io dico che questa tabella model, che questa classe model, mappa sempre su person. Però person è una tabella unica che contiene sia modelle che candidate, no? Allora devo dire, come so se un record è una modella e un altro è una candidata? Attenzione, qui entriamo in un discorso, come dicevo prima, ereditarietà nel modello oggetti, non ereditarietà nel database. Semplicemente lo faccio dicendo, guarda che il campo type della tabella, queste sono tutte le colonne della tabella, si mappa, è un modello, cioè questa riga appartiene, è di tipo model, quando il campo type nel database è M. Stesso discorso su person, con la differenza, scusate, su candidate, dove il campo type deve essere uguale a C. Poi alla fine devo fare un'altra serie di cose, ovvero mettere person mi diventa una classe astratta, e se mi sono ricordato tutto, facciamo validate e c'è un errore, sembra anche giusto. L'errore è che ovviamente quel campo type d'ora in poi verrà gestito da entity framework, perché quel campo type serve solo, diciamo, come discriminante, quindi non è giusto che sia sulla classe base person, quindi lo eliminiamo e riproviamo. Voilà! Abbiamo il nostro modello, applausi. Basta! Ottimo. Grazie per la spontaneità, di nuovo. Ok, visto come possiamo lavorare con... Dopo, ci vediamo fuori. Andiamo avanti e cominciamo a vedere come possiamo lavorare poi fisicamente sul nostro modello. Una delle cose veramente bellissime di Entity Framework è la semplicità con cui possiamo fare query. E la cosa veramente bella... Ah, ops, scusate, mi sono dimenticato un pezzo fondamentale. Torniamo un attimo un passo indietro. Oltre a potermi modellare le classi, lui mi genera anche tutto il codice per le entity. Vedete? Qui ho già delle entity, sì. Scusa. Bello. Cioè abbiamo già il codice pronto. Chi trova il problema? Quello sì. Ma non è neanche quello il problema. Il vero problema è che guardate qua sopra. EDM, entity type attribute, serializable, data contract. Soprattutto questo. Tutti questi attributi stanno lì perché per default il codice che lui genera lo genera in compatibilità con la versione 3.5, 1.0, cioè 1.0 che è uscita con la 3.5 e service pack 1 del framework, quindi chiamatela come vi pare, 3.5, 1.0, tanto è sempre quella. È inutile nel 4.0 avere classi generate in questo modo, completamente inutile, perché adesso Entity Framework supporta le cosiddette classi poco, cioè classi libere, plain old serial object, classi libere da ogni concetto di persistenza. Queste classi, vedete, come erano prime, che non erano classi poco, c'era bisogno di questo attributo, bisognava mettere un attributo anche sulle property. Dentro le proprietà di tipo language, no, non ce l'ha. Dentro le proprietà di tipo navigation property, ecco qua, navigation property, c'era anche da mettere questo codice. Insomma, diciamo che non era propriamente carino scrivere classi, lo faceva lui per noi, ma non sono propriamente classi che da un punto di vista del business sono molto, molto comode, tutt'altro. Quindi, tra le varie cose che ha aggiunto il team, c'è questa, ovvero la possibilità di andare dentro al designer e dire, tasto destro, add co-generation item, add net poco entity generator, lo chiamiamo model.dt, poi andiamo qua dentro, tra le proprietà, gli diciamo co-generation strategy, non, già l'avevo fatto non so quando, e lui sfrutta il cosiddetto motore di il motore di templating di Visual Studio, che sta qui da Visual Studio 2008, per generare codici, le classi in un'altra maniera, ovvero se prendiamo ad esempio candidate, non c'ha niente dentro perché non c'ha nessuna proprietà, è eredita tutto quanto da person. Il font? No, beh, aumento il font, più facile. Ho messo 24? Va bene, 16? Se andiamo a vedere la classe model, vedete? Mi ha generato una classe senza nessun attributo, anche le proprietà pure, semplici, pulite. Direi che è leggermente meglio. Ce le potremmo scrivere anche da soli, non ci sarebbe problema. Non credo che ci voglia tanto a creare una classe del genere, ok? Tutto questo grazie al file di template. Apriamone uno, che è questo. Quanti hanno sviluppato in Classic SAP? Quanti hanno sviluppato in Classic SAP? Classic ASP. ASP, non so, io lo chiamo così ormai. Ok, per questo il file di templating non è altro che, se andate a vedere, è una specie di file ASP che funziona a markup, cioè la parte inclusa tra questi tag è codice, è proprio codice che viene eseguito come se fosse una pagina classica SP. Il codice che sta qui dentro, racchiuso in questo pezzetto dove quindi c'è l'uguale, è codice che viene incollato, generato, è il codice che viene proprio generato. Quindi, sfruttando questo meccanismo di markup, hanno creato un template che genera le classi in quel modo. Qual è la cosa più bella? È che questi file possono essere modificati a nostro piacimento per poter generare le classi nel modo in cui noi preferiamo. Potremmo voler fare delle cose particolari. E faccio l'esempio di quello che abbiamo fatto noi, prendendo un file che io già ho da qualche parte. Datemi soltanto un attimo di tempo e ve lo tiro fuori un attimo. Eccolo. Il model, no, non è questo, era sul core, sul com, oh. Ah, eccolo, non è questo qua, common, non è qua, ma è dentro object model, model types tt, copio, questo qua io lo elimino, faccio, no, proprio incolla. Ho modificato questo file aggiungendogli semplicemente l'attributo serializable in testa per la serializzazione delle classi, prima che lui scriva, vedete, qui è lui doveva scrivere, inizia la dichiarazione della classe, e poi, prima di ogni proprietà, gli ho fatto inserire una chiamata a questo metodo write attributes, che è un metodo che io ho messo sotto, che mi aggiunge alcune informazioni alla mia classe. Il risultato è che le classi che lui genera, adesso il modello, adesso le genera in maniera completamente identica, ma se andiamo a vedere, perché se andiamo a vedere